Redax Blog presenta registrazioni live a cura dei nostri inviati speciali.
Chiude con l'ultimo intervento Giovanni Grandi. Abbiamo messo per ultimo l'intervento di Giovanni perché doveva rispondere a quest'idea. Un grande politico quanto ascolta non solo la propria coscienza, ma quello che nel cuore dell'uomo parla al di là di tutte le circostanze della vita quotidiana, della lotta politica? Come si prepara l'ascolto interiore? E infatti avete visto nell'invito, l'ascolto interiore è simbolizzato dagli abeti di risonanza, dall'abete di risonanza, il cui legno sa raccogliere i suoni e sa dare voce al silenzio. Entriamo in una zona, una soglia, una zona di frontiera, sondare l'intimo di un uomo, per quanto un uomo pubblico, è sempre difficile. Però c'è una cosa importante che abbiamo chiesto a Giovanni: là dove la documentazione non arriva, può supplire ciascuno di noi, perché anche noi viviamo la stessa esperienza di uomini e di donne che ha vissuto De Gasperi. Dove il documento non arriva, continua l'intuizione profonda di ciascuno di noi. E allora legare l'intuizione nostra profonda con quello che era l'ascolto interiore per un uomo di De Gasperi ci pareva un modo elegante e giusto per finire questa breve carrellata di intervento. La parola a Giovanni Grandi.
Grazie mille, anche io ringrazio per l'invito. E anch'io partirò da una citazione, guardate, da qualcosa che apparentemente è lontano dallo spirituale, però che credo può aiutarci a entrare, ecco, in questo non scritto alle volte anche di De Gasperi, perché ci sono alcune cose che si intuiscono, e forse è bello che anche noi chiudiamo con alcune intuizioni questa carrellata, sono passate attraverso la storia. Ho selezionato innanzitutto una citazione del 1952 che adesso vi leggo e che mi è parsa scritta nel 2011, e forse da qui è interessante partire. Dice così: a buon diritto il Santo Padre nel suo messaggio deplora il basso tono morale della vita pubblica e privata. Orbene, noi abbiamo il dovere di accogliere in umiltà questo monito che ci viene dalla più alta autorità spirituale e di esaminare se ciascuno di noi abbia fatto il doveroso sforzo inteso ad elevare questo tono e particolarmente se nella nostra opera di uomini pubblici abbiamo fatto quanto era in nostro potere di fare per impedire la sistematica intossicazione delle anime semplici di cui ha parlato il Papa. E siamo nel 1952, potrebbero essere scritte per oggi queste parole. Troviamo dei temi che sono i temi di oggi, i nostri temi, il tema di una crisi morale, il rapporto tra il pubblico e il privato, e il riflesso dell'azione degli uomini politici sul versante educativo. Ecco, guardate, passano gli anni ma ci sembra che qualche cosa sia rimasto sempre lì. Però la cosa sorprendente che mi colpiva è l'approccio di De Gasperi. Non individua un nemico esterno, non dice colpa tua e colpa tua di un altro, ma dice qual è il punto su cui far leva, e esaminare se stesso, accogliere con umiltà un monito che arriva. Ed è un vecchio invito, molto antico in realtà, e cioè quello di cercare anzitutto in se stessi le radici di un problema sociale, di un problema morale, di qualche cosa che ci riguarda tutti. E allora facciamo un salto di secoli e andiamo a trovare un lontano parente di questa prospettiva, ma che credo ci aiuti a capire i non detti e non scritti di De Gasperi. Andiamo fino al terzo secolo dopo Cristo e incontriamo Antonio il Grande, che è il padre del monachesimo cristiano. E guardate, interessante, perché anche lui si poneva delle questioni politiche. Una citazione, un piccolo apostegma, queste brevissime citazioni raccolte nell'antichità. Dice così, no? Domande che si fa Antonio: perché alcuni sono poveri e altri ricchi? Perché degli empi sono ricchi e dei giusti sono poveri? Non sono domande politiche queste. Però avanti questo apostegma scrive: giunse a lui una voce che disse: Antonio, bada a te stesso, bada a te stesso. Ed è interessante perché questo piccolo versetto del libro della Genesi è stato selezionato dai padri della Chiesa, da questi antichi monaci cristiani, preferendolo al motto dei filosofi greci, che ricordiamo era conosci te stesso. E loro hanno detto no, bada a te stesso, che non vuol dire evidentemente fatti gli affari tuoi, significa un insegnamento spirituale. E cioè loro erano esattamente convinti che non si può pensare, possiamo metterla così anche, di provare a fasciare le ferite del mondo senza essersi presi cura anzitutto della propria dimensione interiore. E c'è questa sequenza che è chiarissima. In qualche modo ci dicono che occorre sempre avere una coscienza vigile, e la coscienza o diventa più vigile o si atrofizza e pian piano muore. Non ci sono alternative per questi autori. E allora, se noi ritorniamo a De Gasperi e andiamo nel 1943, troviamo un'altra citazione che è anche straordinaria. Dice così: le riforme politiche, sociali ed economiche, le garanzie costituzionali, i controlli amministrativi, le stesse sanzioni penali restano inefficaci, sottolineo questa parola, inefficaci, se non è viva ed operante la coscienza morale. Beh, qui vengo da Marie Ten e mi viene in mente il primato dello spirituale, no? Questa un'altra formula. Marie Ten era una che si è una volta le formulette, creava slogan ogni tanto. Però il concetto qual è? Molto interessante. Esiste una sequenza fondamentale, e cioè non sono le riforme o le leggi civili ciò che garantisce la libertà e la vitalità delle coscienze, ma il contrario, sono degli spiriti saldi, delle persone mature, persone che sono cresciute interiormente, che riescono a far sì che esistano anche un tessuto di leggi civili, che riescono anche a far sì che si sviluppi la vita buona tra le persone. E la sequenza è notevole, la preoccupazione anzitutto per la maturazione della persona. Ecco perché De Gasperi va avanti, faccio parlare proprio lui in questi pochi minuti, e dice l'efficacia, bellissima, lo spirituale alla base dell'efficacia, è una spiegatura molto interessante, e dice l'efficacia delle riforme statali è vincolata al miglioramento del costume. Ma anche qui, non che deve favorire il miglioramento del costume, le riforme sono efficaci se le persone crescono in maniera matura. Allora il miglioramento del costume, dice, è qualcosa di diverso evidentemente da una pura apparenza, ecco, non si tratta di far vedere che tutto va bene, che siamo bravi, e dopo nel privato si fa quello che si vuole. Il privato è fondamentale perché è la struttura che ci consente di agire bene nel pubblico. E per questo, sempre De Gasperi che parla ancora, lo Stato democratico, il quale contro ogni intolleranza di razza e di religione si fonda sul più rigoroso rispetto della libertà delle coscienze, ha particolare interesse che le forze spirituali possano conservare e alimentare nel popolo la linfa vitale della civiltà cristiana. Evidentemente questa è la prospettiva che lui propone. Ecco, ancora qui, le forze spirituali hanno anzitutto questo ruolo, aiutare le persone a maturare, perché persone libere e mature possono costruire un buon tessuto civile. Questa sequenza si ritrova costantemente ed è estremamente interessante. È la libertà delle persone che garantisce la nostra vita insieme, la libertà che viene dalla maturità, non è la libertà di fare quello che voglio, è la libertà di adesione, di dire di sì alle cose fondamentali della vita. Però questa citazione di Marie Ten, scusate, di Marie Ten, è la formazione professionale, a un certo punto, parlo sempre di Marie Ten, questa è la parola di De Gasperi. Questa citazione di De Gasperi è molto bella perché fa venire in mente un'altra citazione di Beckenferde, di cui si è discusso molto nei tempi recenti. Ha discusso nel 67 del tema del fondamento delle società e dell'ordine giuridico, e ha elaborato questa formuletta che poi è ritornata molto recentemente così in auge. Dice: lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire. Beh, la stessa cosa che si è detto De Gasperi nel 43, la stessa identica cosa. I presupposti che uno Stato non può garantire sono esattamente la maturazione spirituale del cittadino. Ma è questo presupposto ciò che fa stare insieme le persone. Quindi una fortunata sintesi quella di Beckenferde, però dobbiamo dirgli anche che tutto sommato qualcuno aveva scritto le stesse cose in maniera altrettanto stringente ben prima. Però evidentemente è una tradizione di cui che parla, non stiamo mettendo in concorrenza questi autori. Potremmo anche aggiungere questo forse, e cioè che la preoccupazione di dare allo spirito uno spazio nella lettera, anche una lettera costituzionale, è sì importante, ma forse un fatto di un giusto riconoscimento di memorie civili condivise. è qualcosa di prezioso, ma non è fondamentale. Fondamentale è che lo spirito trovi spazio nelle persone. Questo è quello che ci dice De Gasperi. Non si tratta di scrivere la parola spirito, si tratta di trovarla nella vita. E guardate, anche in questo caso la maturità spirituale segna per De Gasperi il passaggio dall'astrattezza dei richiami alla concretezza delle realizzazioni. Prima si è detto, no, questa idea anche nel politico, la capacità di fare, di realizzare, una perizia tecnica anche. E guardate cosa scrive ancora De Gasperi: non basta prendere la nostra dottrina politica e sociale, entusiasmarsi per i nostri principi, infervorarsi con tutti gli elementi psicologici ed affettivi che rendono suggestiva la parola. Bisogna anche sapersi collocare giusto, non nel giusto, collocare giusto. Nel momento storico che attraversiamo, conoscere la proporzione delle forze che ci avversano, o ci possono appoggiare, concentrare i nostri sforzi sul punto decisivo della lotta. Qui, questa volta sì, mi viene in mente Mary Tanner e l'ideale storico concreto, l'idea che ogni cielo storico e ogni contingenza ha una missione, può realizzare del bene, e non sarà mai tutto il bene che possiamo immaginare, ma sarà sempre il bene possibile. La capacità del politico è di capire il bene possibile in questo cielo storico, non nella certezza. Ecco questa eco profonda che emergeva. Però possiamo anche leggere questa situazione, ancora un paio di minuti, da un punto di vista più strettamente spirituale. C'è l'eco proprio di quel badare a se stessi in questa citazione che avevo appena letto, perché se noi prendiamo anche la storia di ciascuno di noi e sappiamo che anche la storia di una persona è una maturazione nel tempo, non a caso diciamo che si parla di una storia di salvezza che riguarda ogni persona, e quindi anche in queste storie credo sia l'esperienza di tutti, e noi sappiamo che non possiamo risolvere tutti i problemi simultaneamente, e ogni volta che vogliamo risolvere tutto assieme facciamo dei gran pasticci. È un grande insegnamento dei padri del deserto, che poi così assurda in tutta la tradizione cristiana, è quello per cui bisogna occuparsi di un problema alla volta, ma di problemi che sappiamo di poter affrontare e risolvere, perché questo ci esercita ad affrontare bene la storia e i passi successivi. Allora, se rileggiamo adesso quella piccola citazione di De Gasperi e la applichiamo al contesto spirituale, certo è decontestualizzata, ma è una descrizione bellissima dell'esercizio spirituale. E dice: conoscere la proporzione delle forze che ci osteggiano, conoscere le forze che ci possono appoggiare, concentrare i nostri sforzi sul punto decisivo della lotta, con il linguaggio della lotta spirituale, della resistenza alle tentazioni, del saper cogliere le buone ispirazioni. Tutto questo tipo di eredità credo che in qualche modo filtrasse attraverso la vita di preghiera di questa persona. Cioè, si tratta attraverso una lettura molto sapiente della scrittura, che riusciva a cogliere esattamente questo senso importante del maturare e del combattimento spirituale, che è forse la prima grande palestra per poi affrontare altri combattimenti insieme ad altre persone. Qui chiudo con un'idea che trago ancora da Mary Tanner, ma che mi sembrava potesse anche rappresentare proprio l'ispirazione di fondo anche spirituale di De Gasperi. Mary Tanner era anche preoccupato della risoluzione dei conflitti tra le persone e soprattutto della possibilità che persone appartenenti a famiglie spirituali diverse potessero cooperare in un mondo diviso, diceva Mary Tanner. E alla fine rispondeva in questo modo: com'è che questo può essere possibile? Dice: la base di una buona compagnia tra gli uomini, uomini di differenti credenze, Mary Tanner in questo, non è dell'ordine dell'intelletto e delle idee, ma è del cuore e dell'amore. Cioè, la buona compagnia di cui parliamo non è la buona compagnia delle credenze, ma degli uomini che credono. E questo mi sembra sia un riflesso molto bello che si può applicare, almeno da quello che ho potuto cogliere, all'esperienza di De Gasperi. Questa capacità di giocare molto la relazione con le persone, sapendo che le idee possono dividere, ci si può confrontare, si possono conservare le diverse, però quel senso di umana simpatia, quel senso di vicinanza, di relazione, ecco, quel senso di una possibile cooperazione è il reale fondamento ed emerge dalla vita spirituale. Mary Tanner usava questa formula: si può vivere insieme, dice, in servizievole disaccordo. Credo che questa piccola formula forse può essere anche utilizzata per l'esperienza di De Gasperi. Quanti servizievoli disaccordi ha vissuto e quanto è riuscito a renderli servizievoli proprio perché erano un fondamento spirituale e quanto è riuscito a far sì che il disaccordo non si trasformasse in ostilità. Ecco quello che le radici affondavano in questa sua capacità di badare a se stesso nel senso proprio dell'antica sapienza cristiana, e credo questa sia una grande lezione che ancora lascia a noi oggi.
Bene, abbiamo terminato questa che è la parte, il nostro compito questa sera. Chiudo facendovi una domanda molto banale, ma interessante, penso. Si può diventare De Gasperi? Non nasceranno altri De Gasperi, ma si può diventare De Gasperi. Avete visto che il senso di quello che abbiamo detto non è quello di celebrare un uomo straordinario, un grande circolo. Cose ne nascono, grandi individualità, grandi personalità, la storia, la provvidenza, affida a qualcuno di interpretare delle parti. Non abbiamo esaltato questo, anzi l'abbiamo un po' compresso. L'abbiamo voluto dire come se si potesse diventare De Gasperi. Abbiamo posto delle condizioni e abbiamo cercato nelle citazioni De Gasperiane di recuperare quello che non era suo in termini di eccezionalità, ma che aveva fatto diventare eccezionale nel modo in cui l'aveva assunto. Certo è più difficile oggi diventare De Gasperi. Per De Gasperi è stato più facile, si dice sempre così, ma probabilmente è vero. Vi sono una serie di ragioni che appartengono alla comunità, che hanno fatto in modo che De Gasperi potesse diventare De Gasperi. Quindi, quello che vorrei dirvi, piuttosto che pensare che ciascuno di noi possa diventare De Gasperi, bisogna chiedersi come deve vivere una comunità, un popolo, una nazione, perché al proprio interno qualcuno possa continuare l'esempio di De Gasperi e di tanti altri uomini politici. Che cosa possiamo fare insieme perché ci siano ancora persone che sanno svolgere così bene quel particolare compito? E lo stesso vale in molti altri ambiti. E allora vediamo quello di cui De Gasperi si è avvantaggiato, e che non è stato lui a portare, ma lui a sfruttare, lui ad aver ricevuto il dono. E quindi il problema è che cosa doniamo intorno a noi perché ci possa nascere tra noi un grande, una grande uomo o donna, anche nella politica, non solo in molte altre cose. De Gasperi ha avuto la sorte di maturare uno spazio storico e spirituale molto particolare, che è il Trentino. Era un uomo con semplicità d'animo, in famiglia molto semplice, ma è stato beneficiario di una straordinaria fiducia fin da giovane. È stato aiutato da una solida formazione culturale e da una solida formazione pratica. È stato messo alla prova da giovane. È stato messo alla prova perché gli sono stati offerti degli obiettivi grandi. Ha avuto compagni all'altezza, ma ha avuto come compagno fondamentale un popolo solido. Ha avuto una compagna di vita forte. Ha avuto un autentico piacere nel pregare. Ha avuto grande pudore nel parlare di Dio. Ha avuto più rispetto per l'umanità più che per coloro che pretendono di guidare l'umanità. Ha avuto un senso dell'abbandono. Al museo c'è un suo foglio, una diagonale che sale con la freccia, un vettore che sale con le sue tappe. Giovane deputato, presidente, presidente, animatore, sindaco, revisore, direttore del giornale, parlamentare a Vienna, parlamentare, presidente del gruppo parlamentare, segretario del partito politico del PD, e poi in fondo al foglio di questa diagonale che sale traccia una retta fino in giù, una caduta, e dice: minutante a 1.200 lire alla Biblioteca Apostolica Vaticana. E data e titola questo foglio La parabola dei 30 anni. La parabola dei 30 anni. E siccome la Biblioteca Apostolica, come qualcuno di voi ha portato qui, me l'hanno passato, scriveva sotto lo pseudonimo di Mario Zanatta, pseudonimo tutto vostro, bene, pensate voi di Predazzo e della Val di Fiemme. Credeva di aver finito la sua parabola, come molti di noi credono di aver finito la propria, e non occorre essere tanto vecchi di età, basta aver vivere con rammarico di aver sbagliato curva o perso un'occasione per sedersi e lasciarsi andare. Ma voi di Fiemme, di Predazzo, la parabola dei 30 anni di De Gasperi, questo disegnino che trovate riprodotto in grande al museo, dovreste ricordarvelo, perché quest'uomo che credeva di essere finito e aveva già fatto 2 parlamenti, già comandato un partito, già vissuto, finito, ha visto la fine di un impero, da un grande impero è entrato in un piccolo Stato nazionale, un piccolo Stato nazionale che ha vinto una guerra mondiale, eppure è caduto sotto il totalitarismo, credeva di essere finito, e pochi anni dopo, a 63 anni, si è trovato in mano il paese, 10 anni ruggenti e poi è morto. A quel punto lì, solo un uomo che credeva di aver finito la sua parabola, ma aveva dentro una stoffa forte, perché era stato educato, formato, quando gli si è prestata l'occasione, ha preso in mano il partito. E De Gasperi è diventato segretario della Democrazia Cristiana, non sulla base di lunghe lucubrazioni, ma in una notte, in cui in una riunione in una casa romana ha detto, lo faccio io. Ha anticipato tutti quelli che stavano a tentennare, ha preso il comando e l'ha tenuto. Quando nel 49 la Chiesa ha scomunicato i comunisti, si è alzato, è andato a fare un discorso in cui ha detto, è bene che sia chiaro che la Chiesa e i politici operano su piani diversi con responsabilità diverse e che ciò che compete alla Chiesa non è detto che debba essere lo stesso nella valutazione del politico. Cosa stava dicendo? Stava dicendo, la Chiesa scomunica, io accolgo, la Chiesa fa quello che deve fare, ritiene di farlo, io sono Presidente del Consiglio. Nel 49 ho fatto appena una grande operazione, ho vinto le elezioni politiche, ho sciolto un'alleanza con Togliatti, mi ritrovo però un paese ancora incerto nella democrazia, che cosa deve fare il laico cristiano nel momento in cui qualcuno si alza per fare una scomunica, che alla scomunica si accompagni un altro che dica, comunque tu sei ancora tra noi. E in fin dei conti che cosa ha risposto? Sapete che poi Pio XII non l'ha mai voluto ricevere, mai. E cosa ha risposto? Ha risposto che là dove le credenze religiose dividono, l'umanità unisce. E là dove uno Stato si pretendeva da parte di qualcuno cattolico, lui pensava a un cattolicesimo eminentemente laico. E in questo gioco delle parti, in cui si rivede Montini e De Gasperi, altre individualità intorno a lui, che cosa si capisce? Si capisce che questo giovane di piede, cresciuto in una situazione particolare, con tutte le caratteristiche che Dio vi ho dato, che non erano le sue, gli sono state offerte, il dono della storia, il dono della comunità, quando ha dovuto prendere decisioni, era pronto, anche se più volte aveva creduto di non aver più nulla da dire. Il De Gasperi vero è questo, un uomo che non si ferma a contemplare la sconfitta, la vede lucidamente, ma non crede che il termine giusto sia sconfitta, e sostanzialmente si è trovato a dover reinventare se stesso attraverso la reinvenzione di una comunità dal Trentino al regno, all'impero, al Regno d'Italia, alla Repubblica Italiana, all'Europa. Beate invenzioni. Grazie. Grazie. 10:20, avevamo previsto 10:15, ma è colpa mia. È vero che si potrebbe aprire un lungo dibattito, allora facciamo una mozione d'ordine. Una tecnica che funziona. Volete voi parlare? o vogliamo chiudere la riunione? Vediamo se qualcuno prende la parola.
Io vorrei dire un grazie, e questo non si può non farlo, e sono Don Celestino, vorrei fare un piccolo ponte tra le istituzioni e la strada, la piazza e quelli senza voce. Vorrei affermare, ma in verità, come faceva Gesù Cristo, anche se non lo sono, che le nuove generazioni ci sarebbero per la politica, ci sarebbero per la Chiesa, che si sono queste volte svuotate, a peraltro mi pare di no, ma si sono svuotate giro ovunque, se si usasse questo mezzo.
È vero.
Guardate che vi c'è lui, il nostro moderatore e il nostro anche direttore, sì.
Anche il direttore, presidente.
Presidente. Beh, oggi è moderatore, presidente della fondazione, ha detto che hanno sudato per un anno per prepararci questo lavoro.
Grazie.
Ora, amici, io vorrei dire a tutti, se loro per prepararsi un incontro hanno sudato ridando molto veramente alla laicità, e non sto qua a ripetere quelle cose che ha detto, non dobbiamo un pochettino sudare un po' di più per venire fuori persone mature, non soltanto anche a livello religioso, io dico oggi, ma specialmente a livello politico, perché se, e concludo con questo, pronti dopo certe crisi, dopo certe catastrofi, De Gasperi diceva, io dico oggi, sono più le catastrofi e le crisi che si delineano davanti, quindi prepariamoci con un coraggio come hanno fatto loro. Grazie.
Prego, però si alzi.
Io anche sono soddisfatta da tutti questi discorsi e da tutte queste idee che avete dato, che sono veramente molto interessanti. E la domanda che mi veniva prima del suo ultimo intervento era da dire, ma come mai non è più nato un De Gasperi, come mai siamo come siamo messi? Però la risposta, insomma, l'ha data lei. Io sono un insegnante. Cioè, mi sembra che la risposta sia che dobbiamo tutti fare il proprio dovere al massimo e al meglio, come dire, e anche non essere scettici, non essere anche in questi momenti di grave difficoltà, come dire, in cui sembra che appunto non ci si riesca a sollevare dalle miserie. Vi ringrazio, come dire, perché è stata una serata veramente bella, di grande interesse. Spero che insomma abbia, come dire, un alone per tutti noi che in fondo agiamo anche nel pubblico, abbiamo a che fare con i giovani, insomma. Voglio solo dire questo, grazie.
Prima, volevo chiedere al relatore questo, no? Sentendo un po', avete sviscerato un po' il pensiero in relazione di De Gasperi in questa serata molto interessante. Parlando dell'attualità, e forse volevo collegarmi poi ai temi, come diceva la signora, della laicità e comunque della laicità, temi della maturità delle società, della laicità dei partiti, eccetera. Stiamo vivendo a inizio 2011 una situazione che tanti definiscono epocale, cioè quella dell'avanzamento della libertà e della democrazia, per fortuna, nei paesi del Maghreb. E qui volevo fare una domanda, in modo particolare al professor Torpi. È possibile che il pensiero del Gasperiano possa essere tradotto, o in qualche maniera, non voglio dire esportato, in queste terre, ovviamente dove comunque il fattore religioso vicino a queste giovani, si spera, democrazie che si stanno facendo avanti a sud di fatto del Mediterraneo, quindi il Mediterraneo che sta ritornando principe della politica, della geopolitica internazionale, e all'altro relatore, non mi ricordo il nome, se c'è in questi popoli la maturità, no, che citava in precedenza, la maturità per accogliere questo tipo di messaggio De Gasperiano, se è possibile che venga poi tradotto in queste realtà che stanno emergendo. Grazie.
Altre domande prima di dare la parola a loro? Tutto così, avanti tu come fantoni.
Sarò fatalmente molto rapido, anche perché la domanda è molto interessante, ma richiede competenze che personalmente denuncio di non avere. Quindi, rispetto alla maturità politica dei popoli del Nord Africa, del Maghreb, come lei diceva, che stanno cercando di affacciarsi, questo movimento che è molto interessante, anche molto contraddittorio, ma evidentemente non esente da rischi, ma questo è tipico di tutti i rivolgimenti della storia. Lei chiedeva se questi popoli hanno la maturità politica necessaria per... Io credo, alla luce un po' di quello che forse abbiamo cercato di dire questa sera, che la maturità politica non è qualche cosa che faccia parte di un corredo genetico, ma è qualcosa che va costruito. Quindi credo che sia in primo luogo una responsabilità anche della politica attuale, della politica internazionale, quella di costruire delle occasioni affinché questa maturità politica venga esercitata e venga coltivata, insomma. Forse il modo in cui De Gasperi ha elaborato progetti di politica estera, di politica internazionale, ci insegna proprio questo, cioè che la maturità politica è qualcosa che va costruita, insomma, e quindi certamente non perdere la fiducia nel fatto che questa maturità politica possa essere costruita, possa essere formata, ma elaborare dei progetti perché le condizioni vengano poste in essere.
Io penso che potremmo considerare un po' come queste vicende sono nate riconducendole all'inizio del secolo, del Novecento. Fatta pensare come storicamente tutto l'assetto medio orientale è stato ridisegnato a tavolino dopo la fine dei grandi imperi, l'impero ottomano, l'impero russo, l'impero austro-ungarico, nei Balcani. Credo che ne discutevamo tempo fa, ricordo con Cazzari, insomma, la storia non perdona questo punto di vista. Se tu pensi, ma vedere quali sono i confini dell'Iraq, di questi stati, della Siria, sono patteggiati con il righello. Ora, se si è pensato all'inizio del Novecento di ricomporre dei percorsi appunto in questa maniera, si è sbagliato. Allora io trago tre ragionamenti, tre riflessioni. Una è la seguente, cioè che così come poi anche nel Novecento si è soltanto puntato su alcuni processi di carattere economico, o si è fatto soltanto politica pensando al petrolio o quant'altro, la storia procede su più livelli insieme. C'è un livello politico, c'è un livello culturale, c'è un livello economico. E quindi noi dobbiamo considerare insieme questi tre livelli. È evidente che se tu pensi di fare politica soltanto pensando al petrolio, prima o poi sconti qualcosa, e tu lo vedi nei volti di questi ragazzi, avete visto al Cairo, che gridano libertà, gridano qualcosa che va bene al di là, e che al tempo stesso però hanno anche acquisito quelle metodologie, quelle tecnologie, per cui adesso vanno e si comunicano anche con i telefonini. Quindi qualcosa è avvenuto e non ci siamo accorti, perché noi i vari Gheddafi, i vari li abbiamo ricevuti in pompa magna, no? Ma dove erano? Dov'era il popolo? Il popolo di cui parla De Gasperi, dov'era il popolo? Pensiamo forse che queste cose poi si possano reinventare improvvisamente? Secondo passaggio, io credo molto anche nella possibilità di avviare su più livelli, non soltanto istituzionali, anche delle relazioni. Noi abbiamo in situazioni anche di emergenza spesso dei ponti che fanno capo a delle persone che in luogo lavorano da anni, e questo fa anche, come dire, suggerisce anche l'importanza di coltivarsi, proprio dal sindaco, la dimensione relazionale. E questo vale anche per, volevo dire qualcosa anche sui giovani dopo, per un secondo. La terza cosa più politica è che manca l'Europa. Il terzo dato impressionante è che manca quell'Europa nella quale De Gasperi ha creduto, e che soltanto unita può esprimere politicamente anche una forza che rappresenti in concredibilità un interlocutore. Ed è evidente che di fronte a questi scenari che abbiamo evocato qui non basta certamente la buona volontà. Dov'è la politica europea? E quindi mi viene in mente il fatto che De Gasperi, voi sapete, prima di morire, ma tentò quell'operazione della CED, Comunità di Difesa Europea, no? È un'idea che lo sviluppa immaginando che ci possa essere un esercito europeo, parliamo del 51, 52, 53, poi fallirà per ragioni interne alla Francia, pensando ad una sorta di, come dire, comitato insomma europeo che potesse fare politica estera. Quando gli comunicano pochi giorni prima che morisse che i francesi hanno bloccato tutto, lui scrive a Fanfani, siamo a penso il 14 agosto, 5 giorni dopo moriva, sarebbe morto. Se le notizie che mi arrivano oggi sono soltanto per la metà vere, se ne riparlerà di politica estera, di esercito europeo, tra qualche lustro, 1954. Questo è De Gasperi. Questo è De Gasperi. Sapete, il politico dice che si può, come dire, capire anche se immagina, diceva appunto prima Jim Mozzi, quello che tra 20 anni potrà succedere. Perché noi siamo oggi drammaticamente condizionati da questa politica dei sondaggi che ci impedisce di lavorare su tempi diversi, insomma, no? Ecco, un'altra cosa, ecco, sui giovani, guardate che i tempi di De Gasperi erano molto duri, quindi se voglio anche dovessi anche dare anche un segnale di speranza a tutti quanti, insomma, De Gasperi ha vissuto delle catastrofe. Ora, guai se noi oggi non pensassimo che lavorando con intelligenza, con la pazienza, no, ma non potessimo anche, come dire, ricostruire e riannodare dei figli. Però c'è un punto, perché io sono convinto, sono molto riflettuto su questo passaggio, ci vuole la competenza, benissimo, no? Ci vuole dall'altra parte qualcosa che va oltre, che si parlava benissimo appunto il mio collega. Ma ci vuole anche, tu sia laico o sia cattolico o cristiano, insomma, anche il recupero della gratuità. Io penso che questo sia un punto sul quale bisogna tornare a ragionare. Cioè, se noi non mettiamo questo nostro potere, che noi abbiamo, io sono il direttore della fondazione, se noi non mettiamo, non cominciamo a farlo in maniera paziente, no? Con il popolo, no? Questa idea che tu quando hai 50 anni sei chiamato anche a restituire qualche cosa di quello che hai avuto,
entriamo in un meccanismo autoreferenziale, burocratico, che non si può affrontare. Io sono convinto che una delle ricchezze del Trentino, di questa nostra autonomia, sia data dal fatto che nel corso della nostra vita ci sia stata la capacità dei nostri vecchi anche di mantenere questo senso che va al di là del nostro piccolo ristretto mondo di sicurezza, insomma, ecco. C'è un tempo in cui bisogna restituire nella vita, che tu sia laico o sia cristiano, e questo è il segno anche di una forza che per noi trentini, per i siennesi, è una ricchezza straordinaria, capito? Ecco, e questo io credo che sia anche una scommessa per il futuro.
Ha parlato il direttore, possiamo sciogliere questa assemblea in pace
e in
gioia e in serenità. Buon inizio di settimana. Grazie.
Redazzo Blog ha presentato registrazioni live a cura dei nostri inviati speciali.